Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Vi ricordo radiopopolare.it è il luogo dove tra le altre cose ci si può abbonare a Radio Popolare, gesto fondamentale da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici che lo hanno già fatto, perché è su quello che si costruiscono i pilastri su cui Radio Popolare si regge. L'invito è quindi ad andare già a partire da adesso su radiopopolare.it e seguire la pagina abbonamento e le istruzioni su come potersi abbonare. Grazie in anticipo a tutte e a tutte e grazie anche a coloro che lo sono già. È passata una settimana o poco più dall'assassinio dell'estremista di destra americano Charlie Kirk e una parabola, potremmo dire, si è conclusa, chissà se si è anche conclusa, una parabola che va e è andata dall'atto violento, l'assassinio di Kirk una settimana fa, fino al suo uso politico, e cioè la costruzione di un teorema che ha fatto dire un paio di giorni fa alla Presidente del Consiglio Meloni qui in Italia le seguenti parole: il sacrificio di Kirk, diceva Meloni, ci ha ricordato un'altra volta da che lato stanno la violenza e l'intolleranza. E due giorni prima, sabato scorso, la stessa Meloni aveva chiesto conto alla sinistra, con la S maiuscola. Quindi è una parabola italiana quella a cui ho fatto riferimento, ma questa mattina ci occuperemo di un'altra parabola che è stata generata dall'assassinio di Kirk ed è quella che si sta compiendo negli Stati Uniti. Aperte le virgolette. L'assassinio di Charlie Kirk segna una svolta nella guerra civile permanente che spacca ormai tutto l'Occidente. Fine della citazione. Partiamo da qui questa mattina, una citazione da un articolo di Mattia Diletti. Buongiorno e benvenuto, Diletti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Mattia Diletti è sociologo politico, lavora al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di Roma, studia il sistema politico americano, il rapporto fra intellettuali, esperti e politica negli Stati Uniti e coordina tra l'altro l'osservatorio SPAM, Società e Politica Americana. Il suo ultimo libro, di cui abbiamo parlato qui in questa trasmissione nei mesi scorsi, si intitola Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo ed è pubblicato da Treccani. Allora, Diletti, io partirei appunto da qui, da quella frase che ho letto che sintetizza un po' il suo pensiero che ha espresso in un articolo scritto proprio in questi giorni. Intanto lei parla di guerra civile d'Occidente. E in che cosa consiste? Ce la può in qualche modo definire questa guerra?
Sì, secondo me è un cioè in questo momento in Occidente, che è uno spazio culturale, politico, sociale in contrazione, cioè l'Occidente si sta in qualche modo ritirando rispetto al dominio che aveva prima sul mondo per processi che abbiamo tutti ben presente, in cui è in atto, anche in virtù di una serie di crisi, cioè l'economista Adam Tooze dice le policrisi, una serie di crisi. È in atto, secondo me, una guerra di potere fra culture, gruppi dirigenti, elite, su quale indirizzo debba avere nel prossimo futuro l'Occidente. E Trump, l'America, è l'epicentro di questo, di questa volontà, come dire, di indirizzo del mondo occidentale, che va in una direzione diversa soprattutto rispetto a quella che avevamo disegnato e immaginato durante l'epoca felice della globalizzazione, diciamo quella precedente del 2007-2008. Si vedevano già allora i prodromi delle disfunzionalità, della crisi, delle asimmetrie di potere e di reddito che si stava creando quel mondo, ma rispetto a quella crisi, anche a crisi successive, per esempio anche quella del Covid, si sono create delle culture e dei gruppi che stanno raccontando, disegnando il mondo in modo molto diverso rispetto alla narrazione di 15 o 20 anni fa, che l'hanno fatto anche con l'idea che ci sia un popolo che debba essere rappresentato e che le élite precedenti non rappresentavano, è come se fosse una rivoluzione culturale quasi maoista alla cinese, vogliono anche costruire un modo nuovo di leggere il mondo, di osservarlo, di interpretarlo e di governarlo attraverso poteri anche in modo più autocratico, con la mano forte del leader che si incarna in un suo popolo e che abbandona buona parte anche degli strumenti tipici della democrazia liberale che permette anche agli sconfitti di vivere in una sorta di tregua in cui tutte le posizioni sono accettate e tutti possono aspirare a tornare a un potere. Qui invece la guerra civile culturale è data dall'idea che sostanzialmente il mio nemico sia delegittimato, sia non abbia diritto a partecipare alla partita che insomma, disegna la politica, il potere, l'istituzione.
E per
Quindi siamo in
questo
una fase appunto in cui il nemico è nemico con la N maiuscola.
Ed è necessario andarlo a definire per costruire poi tutto l'impianto dei propri teoremi. Allora lei dice, e ci ha raccontato che cos'è la guerra civile d'Occidente, una descrizione che abbiamo ascoltato. Il punto è perché l'assassinio di Kirk, e questa è una seconda tesi che lei sostiene, perché l'assassinio di Kirk dovrebbe essere una svolta in questa guerra? Qual è la forza che imprime in quel conflitto che ci ha appena descritto, Diletti?
Allora, Kirk è un punto di svolta per quello che rappresenta, per le scelte strategiche che la destra globale, con sempre come epicentro l'America di Trump, perché è il paese più forte che incarna questa cultura, per le scelte strategiche che questa parte politica ha deciso di avviare su questa morte. Cioè, Kirk è un martire, è stato martirizzato, è stato martirizzato ed è diventato un simbolo perché che poi nei sistemi comunicativi di oggi le cose viaggiano, vengono prese, trasformate. Mi ha colpito molto che ieri sera, mi pare, su un ponte torinese, una organizzazione giovanile di destra ha ricordato Kirk, che è forse molto, una cosa lontanissima dall'Europa, in realtà Kirk per certi versi, però la scelta è quella di utilizzare Kirk per denunciare le malefatte di un intero mondo. Cioè, Kirk è il frutto della violenza culturale, materiale e verbale della cultura e delle persone che appartengono a quella che Trump chiama la radical left. Solo che questa radical left in realtà poi dentro c'è tutto il 50% di America che non sta con Trump. L'abbiamo visto immediatamente. Kimmel l'ha detto, un presentatore televisivo americano, un anchorman americano famosissimo, ha detto in diretta quello che sto dicendo io, cioè che c'è una strumentalizzazione della morte di Kirk da parte di Trump ed è stato licenziato su pressione dell'amministrazione dalla sua emittente, da Disney ABC. Quindi questo è il
Si
passaggio
rallegri,
fondamentale.
professor Diletti, lei può ancora dirlo in Italia.
Vero?
Sì.
Sì, meno male, vediamo. La funzione è questa, la funzione è quella di un'offensiva. Tra l'altro, nel caso americano, noi ormai abbiamo, come diciamo in gergo, un pattern, cioè vediamo proprio un percorso che è sempre uguale nell'assalto, diciamo, alle case matte del nemico, come vengono percepite dalla destra. Lo ha fatto con l'università Trump, l'amministrazione Trump, lo ha fatto con gli studi legali che intendevano sostenere i democratici nelle cause contro il governo, che è quello sostanzialmente di usare questa grande violenza verbale, stringere il proprio mondo attorno a sé e però colpire il portafoglio. Quello che si minaccia sempre è se tu non ti adegui, noi ti togliamo i fondi federali, oppure si fa tabula rasa intorno, cioè minacciare la Disney rispetto a Kimmel vuol dire danneggiare le prospettive economiche e mettere, come dire, in cattive acque un soggetto economico che non può permettersi, come dire, di avere problemi rispetto ai suoi competitor, sono società quotate in borsa. Con l'università adesso sta accadendo la stessa cosa, cioè all'università si colpisce un ateneo californiano perché lo si accusa di antisemitismo, prova molto, cosa molto complessa da dimostrare. Gli si dice ti togliamo milioni e milioni di dollari. Gli atenei che sono dentro un mercato privato tendono ad assecondare l'amministrazione perché hanno paura di uscire dal loro mercato. Oppure la cosa che sta facendo Trump con le testate giornalistiche, cioè citarli a giudizio, che è un sacco di soldi e poi di fatto costringerle ad un ad un accordo al ribasso, e sottolinea giustamente un grande conoscitore del mondo trumpiano, un giornalista che si chiama Michael Wolff, dice che Trump ha sempre questa cosa, questa doppia modalità di azione, una che appunto rappresenta uno stilema comunicativo che impersona questa guerra culturale, e l'altra invece cercare di farci soldi su, cerca sempre il portafoglio. Guardate, ieri sera cena a Windsor con la famiglia reale, c'era Murdoch un po' distante, con il quale è plausibile che abbiano parlato della causa che Trump ha intentato contro il Wall Street Journal per aver parlato, non per aver pubblicato alcuni insomma, file riguardanti il caso Epstein. E c'è sempre questa doppia cosa in cui Trump monetizza, intanto fa anche politica, diciamo così.
La lingua del denaro da questo punto di vista parla in maniera molto più chiara e a volte non deve neanche esprimersi, non ha fonemi da utilizzare per farsi capire, e questo Trump l'ha dimostrato anche con tutta la questione dei dazi, no? Minacciati, applicati, revocati e poi riapplicati ancora, ma quella è una questione di cui parleremo nei prossimi giorni qui a Pubblica. Mattia Diletti, ancora due passi dobbiamo fare, la guerra civile di Occidente, per come lei ce l'ha descritta, quanto l'assassino di Kirk va a segnare una svolta in questa guerra civile d'Occidente. Adesso ci sono i profili dell'assassinato e dell'assassino, il profilo di chi era Kirk. Ciascuno di noi in questi giorni ha letto e ha ascoltato attraverso anche Radio Popolare qual è stata la biografia di Charlie Kirk. Chiedo però a lei in qualche modo di rappresentarcela ancora con le sue parole. In questo caso mi interessano le sue parole diretti.
Allora, Kirk era un performer della politica, non era esattamente un politico e non era esattamente nemmeno un intellettuale, un uomo dei media, è uno che si è inventato un profilo perfettamente congruente con la sua generazione. Lui ha cominciato nel 2016 come diciottenne e si è inventato un sistema che è anche sistema economico di costruzione proprio di empowerment, di sostegno, diciamo, a queste guerre culturali, e soprattutto si è inventato questa idea che ci fosse una dittatura libera nelle università americane e che lui poteva sfidarla, in qualche modo sostenere appunto l'empowerment, sostenere i conservatori che vivono nei campus e per non fargli più vergognare di essere conservatori, voleva far diventare essere conservatori nei campus cool e al tempo stesso diffondere il più possibile una serie di temi e di punti di vista che riusciva a comunicare in modo molto facile attraverso i media. Lui aveva un format per certi versi geniale, che era Prove Me Wrong, proprio quello in cui in questo format, lui poi è stato ucciso durante una di queste performance, chiedeva agli studenti di contestarlo sulle sue idee conservatrici.
Dimostrate che dico il falso.
Esatto, prove me wrong era quello. Dimostrate che dico il falso. Di solito buona parte di questi studenti non erano in grado di tenere il passo e controbattere ad un profilo con quella qualità e quell'esperienza, anche se aveva solo 31 anni. Questi match, diciamo, questo wrestling verbale diventava clip di Instagram, e questa cosa diventava uno strumento, un messaggio che girava in tutta l'America e tutto il mondo. Tra l'altro, io mi sono reso conto in questi giorni quanto proprio i giovani, anche italiani, romani, quelli con cui ho a che fare io, conoscessero perfettamente chi fosse, mentre, diciamo, i più anziani zero, non lo conoscevano. Era veramente rivolto a un pubblico giovanile, perché era un elemento di contatto fra Trump e un certo pubblico giovanile conservatore, che magari aveva alcune pulsioni, specialmente quella maschile, di risentimento, di fastidio per un certo tipo di culture, tutto quel cosiddetto mondo woke, e lui è diventato una sorta di collettore di queste ansie di un pubblico che non era politicizzato, ma i cui sentimenti sono stati anche politicizzati, e hanno creato un ambiente favorevole a Trump, che, ricordiamoci, nel 2016 aveva un elettorato molto anziano, la media dell'età degli elettori del Partito Repubblicano era abbastanza alta. Questa media è scesa nelle elezioni del 2024, anche per quelli come Kirk, e non era l'unico. Ci sono altri apritori di porte verso il mondo giovanile per Trump, e quella è una strategia che ha pagato. Ecco, perché è diventato così anche, però ricordiamolo, perché molto ben finanziato da fondazioni e imprese, aziende private che finanziano anche il Partito Repubblicano. In qualche modo era un uomo di sistema, diciamo così.
Voglio aprire una brevissima parentesi su Kirk e il rapporto con Meloni. In che senso? Nel senso di quella frase che citavo all'inizio della trasmissione, le parole dette da Meloni l'altro giorno, e cioè il sacrificio di Kirk ci ha ricordato un'altra volta da che lato stanno la violenza e l'intolleranza. E 2 giorni fa aveva chiesto esplicitamente conto alla sinistra italiana, così si era espressa Meloni. Ora, che cosa significa, le chiedo a lei una valutazione, che cosa significa il fatto che appunto lì c'è una Presidente del Consiglio, una capo del governo italiano, che esplicitamente sostiene la figura di Kirk in quella frase, ma anche in altre che ha detto si ricava il sostegno politico nei confronti di un personaggio come Kirk, un personaggio che diceva tra le altre cose Michelle Obama, donna di colore, ha un cervello inferiore di quello di una donna bianca, quando vedo un pilota nera su un aereo mi chiedo se è qualificato, dovrebbe essere legale bruciare una bandiera arcobaleno in questo paese, negli Stati Uniti e via discorrendo, frasi di questo tenore totalmente incompatibili con qualsiasi angolo della nostra Costituzione, professor Diletti, eppure la Presidente del Consiglio in qualche modo indirettamente le sottoscrive. Le fa specie un po' questo oppure no?
Sì, però mi è del tutto, non mi stupisco affatto, cioè
Non la,
nel senso
certo.
che non mi stupisco perché il meccanismo è un meccanismo ormai di comunicazione globale. È come se ci sia, cioè una destra, un popolo, una cultura di destra globale che si riconosce l'un l'altra a livello pubblico, in cui l'epicentro è Trump. Allora, si è capito che arrivava un vento di. Come dire, di un vento comunicativo col quale, per un gesto gravissimo, inaccettabile, eccetera, eccetera, però con il quale si poteva occupare il centro della scena mediatica e in questo momento possedere l'agenda pubblica, riuscire a dare il tono dell'agenda pubblica è un elemento sempre molto importante, in questo almeno è molto abile, e in più questo vittimismo continuo della destra italiana, che pur essendo il potere, l'establishment, in questo momento continua a raffigurarsi come un underdog, cioè qualcuno, come dire, che non fa parte del giro, è un linguaggio che parla anche ai propri. In questo, devo dire, c'è una tradizione antica degli esponenti insomma, dei vecchi partiti postfascisti. Però c'è anche una cosa di popolarità, cioè Kirk era una celebrity globale. Parlarne aiuta, ovviamente è quasi, insomma, è pleonastico dire che nessuno ha fatto queste dichiarazioni quando 3 mesi fa venne uccisa una deputata del Minnesota Democratica con suo marito da un altro matto, che più anziano, che si è, diciamo così, autonomamente, individualmente radicalizzato, aveva una lista di 70 persone da eliminare. Gli statisti mettono insieme le persone che hanno opinioni diverse. La cosa che fa Trump è quella invece di usare questi episodi per continuare a costruire noi contro voi. Cioè, questa è una di quelle cose in cui Trump avrebbe, un presidente normale avrebbe messo insieme, come dire, tutte le vittime, le avrebbe abbracciate in un unico abbraccio che veniva dalla nazione. Questa cosa non ci sarà, e di solito mi sembra non ci sia nemmeno con la destra europea, ma fa parte del gioco, che è un gioco i cui stilemi vengono imposti dagli Stati Uniti soprattutto.
Allora, ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata. Mattia Diletti, sociologo politico dell'Università La Sapienza, di Roma, studioso della politica degli Stati Uniti. C'è un altro profilo che le chiedo ed è quello, ancora, diciamo così, nelle nebbie, quello dell'attentatore, dello sparatore Tyler Robinson. Qualche giorno fa veniva citato dalle agenzie una dichiarazione della nonna di Tyler Robinson al Daily Mail che diceva: "Ma noi qui in questa famiglia siamo sempre stati tutti repubblicani, recentemente anche MAGA, Make America Great Again." Quindi era come se volesse difendere un patrimonio politico e culturale suo, dei suoi figli e del suo nipote, attentatore. Chi è Tyler Robinson, Diletti?
Ovviamente noi ne sappiamo un milionesimo di quello che sappiamo di Kirk, perché era una persona totalmente sconosciuta che ha compiuto un atto che lo ha reso celebre e lo ha portato appunto in un mondo mediatico globale. La cosa che abbiamo capito è che si tratta di un giovanissimo dello Utah rurale con una famiglia religiosa repubblicana, padre sceriffo, come spesso accade lì, totalmente socializzato alle armi anche come passatempo per andare a caccia, un certo tipo di culto delle armi che viene da quell'ambiente. Forse un giovane così è distante dalla nostra cultura, per questo è anche un po' ridicolo fare queste comparazioni che ogni tanto si fanno tra il sistema dell'Italia e l'America. È lontano come un aborigeno del continente australe, per noi una figura del genere. Il punto è che ci sono dei percorsi oggi in cui nella solitudine, se sono vere le cose che ascoltiamo su Tyler Robinson, a un certo punto si decide di farsi giustizia da solo. La cosa che sappiamo è che lui, la maggior parte della sua cultura individuale si è costruita anche per come parla, per cosa dice, si è costruita in questo mondo dei gamers maschili. Spesso sono gruppi di maschi che molto spesso hanno a che fare, insomma, hanno toni, culture che un po' intercettano delle cose di estrema destra, sia in questi giochi sparatutto che in altri ambienti. Sappiamo questo, ma in realtà, secondo me, è anche sbagliato come si fa, come a dire: no, no, è uno dei vostri dire che era uno di destra e non è uno di sinistra, perché se vogliamo capire, è una questione complessa, siamo in un altro ambito. Se è vero quello che dice il New York Times, lui a un certo punto si è innamorato di una sua coinquilina in transizione transgender e sembra quasi che abbia un po' fatto giustizia dell'odio che Kirk avrebbe diffuso attorno a questo tema, ma allo stesso tempo il gesto individuale, come è stato quello contro la deputata del Minnesota, di radicalizzazione di un percorso proprio, se è vero quello che vediamo adesso, in cui si decide un gesto eclatante con un'enorme carica di nichilismo, no? Io non voglio avere rapporti col mondo, non entro nemmeno in dimensioni di, non sono nemmeno organizzazioni collettive. In quest'ultimo anno pare che questo rapporto con questa coinquilina lo avesse in qualche modo orientato a pensare di farsi giustizia e nelle ultime settimane abbia deciso di sparare. Sono situazioni molto complesse che non hanno a che fare con quello che disegnano né Trump, né Meloni, a volte nemmeno un mondo, diciamo, della sinistra che si oppone a questo quadro dicendo no, è uno dei vostri. Fa parte di una narrativa malata e di una società in crisi come
Allora
mi sembra essere quella americana.
le chiedo un'ultima cosa, perché siamo proprio alla fine, Mattia Diletti, che è questa parte in cui lei descrive un po' l'uso della violenza che individui sul modello di Tyler Robinson fanno, un uso non per comunicare con l'opinione pubblica, cioè un uso della violenza che non serve a comunicare con gli altri, ma per diventare famosi all'interno della propria bolla digitale.
Sì, questa è una cosa che è vero, forse queste ultime cose che sono uscite che riguardavano questo suo rapporto con l'inquilina possono cambiare un po' il quadro, ma un po' è così, cioè si parla ai propri, si disprezza il mondo dei grandi, il mondo ufficiale, non si crede a quel mondo lì e in qualche modo si fa qualcosa che chissà mentre lo fa, pensa che dirà quello, che dirà Jimmy, che dirà Johnny, che cosa fa, insomma è complicato, poi questa persona è ancora viva, quindi si presume parlerà, sappiamo che tutto quello che dirà verrà un po' manipolato perché ci sarà uno spin comunicativo da parte di tutti, però a me sembra un quadro desolante, a me ha fatto venire in mente un po' il protagonista di Adolescence che dal nulla, senza che nessuno se l'aspetti, finisce in un circuito proprio digitale di questo mondo incel, per esempio.
Mattia Diletti, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina, ci ha aiutati, come dire, a decodificare ulteriormente quelli che sono i segnali che arrivano dagli Stati Uniti in questa settimana, 8 giorni dall'assassinio di Charlie Kirk. La ringrazio e la saluto. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Mattia Diletti è sociologo politico alla Università La Sapienza di Roma, lavora al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e, come dicevamo, studia il sistema politico americano. Il suo ultimo libro si intitola Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo ed è stato pubblicato da Treccani. Sono Sono le 11:26 minuti. Si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso tra poco va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.